Ciao, mi chiamo Diego Fa e questo è L'Ottagono, l'arte in 8 minuti. Episodio numero 8. Nel titolo della puntata trovi il link dell'immagine, così da poter guardare l'opera mentre ascolti questo podcast. In questo episodio dell'Ottagono parleremo del paesaggio e più in generale della natura. Ma se stai immaginando un tramonto quieto sulla spiaggia, una vallata dalle colline verdi e dolcemente scoscese o a un cielo estivo punteggiato di rondini festanti, sei totalmente fuori strada. L'artista di oggi, infatti, da un certo punto della sua vita in poi, si interessò esclusivamente a naufragi, uragani, bufere, incendi, mari in subbuglio, insomma, alla forza brutale degli elementi. Egli è nato a Londra nel 1775 ed è conosciuto come il pittore del sublime. Ma prima di svelare il nome di questo grande artista ed immergerci nella lettura dell'opera scelta, è bene chiarirsi le idee da un punto di vista terminologico. Quindi, cosa intendiamo con sublime? Solitamente questo vocabolo nel nostro linguaggio contemporaneo viene utilizzato come aggettivo e sinonimo di bello superiore o per descrivere qualcosa di eccelso, di meraviglioso. Non tutti sanno però che il sublime è anche una categoria estetica teorizzata da Edmund Burke nel saggio Indagine filosofica sull'origine del sublime e del bello del 1757 e ripresa dal filosofo Immanuel Kant nella Critica del giudizio del 1790. Burke prima e Kant poi hanno cercato di tratteggiare una definizione di sublime partendo dall'interrogazione di quei sentimenti contrastanti provati dall'essere umano di fronte alla contemplazione dell'energia spaventosa sprigionata dalla natura. Per i due studiosi, ben noti al nostro artista di oggi, la mente, a contatto diretto con queste manifestazioni impetuose, se inizialmente percepisce la sopraffazione prepotente degli agenti naturali, subito dopo questo istintivo smarrimento fa emergere la consapevolezza della propria superiorità. Il sublime, in sostanza, è la percezione di un sano e comprensibile terrore di fronte alla violenza della natura, ma che riesce a tramutarsi in piacere estetico, in quanto la nostra mente è in grado di vincere e controllare l'energia di tale potenza distruttrice. Di fronte alla furia del creato, dirà il nostro artista, è come se si destasse in noi quella forza che ci induce a considerare come insignificanti le cose di cui ci preoccupiamo e perciò a non vedere nella potenza degli elementi un impero a cui doverci piegare. Il nome di questo grande protagonista della storia dell'arte è Joseph Mallord William Turner. Egli, dopo anni passati a dipingere paesaggi coerenti con il gusto romantico dell'epoca, a seguito di un'attenta e approfondita lettura della natura, inizierà a dipingere eliminando i dati oggettivi della descrizione, per concentrarsi sui rapporti di luce, sulle sensazioni, sulle pulsazioni inconsce provate dallo spettatore nel confronto con il paesaggio in tumulto. Come tutti i grandi artisti che sono stati in grado di fare un passo in avanti rispetto al confine dell'artisticamente corretto e dell'accademismo codificato, Turner, anticipando l'impressionismo e in qualche modo preannunciando l'arte astratta, non fu capito del tutto dai suoi contemporanei. Alcuni critici giudicarono la sua pittura adatta a una pasticceria, poiché un quadro così fatto sembrava loro più un tavolo sporco di latte, farina, uova o cioccolato, che non la tela di un pittore. Turner a queste critiche replicò: «Non ho dipinto perché la gente capisse». Si sa, Il mondo dell'arte spesso sa essere crudele nei giudizi e oltremodo miope nello scovare il vero talento. Osservando l'opera dal titolo Tempesta di neve, battello a vapore al largo di Harbour's Mouth, si avverte un senso di impotenza di fronte al turbinio del mare in tormenta. Turner non descrive nel dettaglio la scena, la evoca solamente. Semina degli indizi, come per esempio l'albero maestro del battello che a fatica resiste nella sua instabile posizione. Ma la protagonista assoluta è la natura, che si presenta indomabile, maestosa e ostile. Lo squarcio di luce taglia lo scenario e ci permette di vedere il mondo per la prima volta. L'obiettivo è quello di riflettere le profonde emozioni provate dall'artista al cospetto degli sconvolgimenti naturali, descrivendo un'ampia gamma di emozioni che l'occhio da solo non è in grado di afferrare. Tale grado di sentimentalismo è complesso, intricato e discordante. Porta dentro di sé il timore, la repulsione, ma contemporaneamente anche l'attrazione, la fascinazione per ciò che Turner prima e noi tutti ora stiamo osservando. Le pennellate curve e avvolgenti tracciano uno schema compositivo tormentato e dirompente. Questi vigorosi passaggi di colore sembrano ripiegare l'orizzonte prospettico, obbligando lo spettatore a perdere la propria bussola di navigazione visiva e a lasciarsi andare, a farsi risucchiare, a nuotare, a volare, a ondeggiare all'interno dell'opera. La leggenda narra che per dipingere questo capolavoro Turner si fece legare alla parte superiore della struttura del battello per osservare più direttamente l'urlo della natura. In tutta onestà, faccio fatica a immaginare un non più giovane pittore inglese proveniente dall'alta borghesia, ben inserito nella Royal Academy di Londra, intento a farsi cingere mani e piedi come un moderno Ulisse all'albero dell'imbarcazione solo per constatare la veridicità delle proprie teorie artistiche. È pur vero che le leggende sono così affascinanti proprio perché non appartengono al mondo delle certezze assolute e ci permettono spesso di arricchire la vita di tonalità più vivaci, anche se questo ci allontana un po' dalla verità. Se, come detto in precedenza, non tutti i critici riuscirono a scorgere la grandezza di Turner, anzi la giudicarono negativamente per il suo carattere artificioso, un suo grande sostenitore fu John Ruskin, il più importante teorico del romanticismo artistico inglese. Egli scrisse nel 1843: «I quadri di Turner comunicano una nuova visione del mondo. La forza espressiva della pittura si basa sulla nostra capacità di ritornare a quello stato di innocenza dell'occhio, quel particolare modo di vedere tipico dei bambini, che sanno percepire le chiazze di colore senza conoscerne il loro significato». Se questo podcast ti è piaciuto, ti aspetto nel prossimo episodio de L'Ottagono, l'arte in 8 minuti. A presto!